Giovani del 2000, informazione per i giovani non vedenti, numero 4, marzo 2002, cassetta numero 1, lato A, legge Andrea Baldi. In questo numero, cultura, storia degli indiani d'America, terza parte, di Luciano Luzzi. Esoterismo, religioni e dintorni, cartomanzia, occultismo, spiritualità, che confusione, di Maurizio Martini. Hobby e tempo libero, la Margotta, di Angelo Ricci. Informatica, come utilizzare Outlook Express, di Paola Vagata. Musica, Sting, ma il tempo per lui non passa mai, di Weiner Broccoli. Normalità e handicap, tiro con l'arco per non vedenti, una grande realtà, di Alessandro Tanini. Racconti e poesia, Arbor Amica, di Simona Convenga. Riflessioni critiche, effetto serra e globalizzazione, le ultime sfide dell'ambientalismo, di Dennis Hayes. Il profeta di Dio, Maometto, di Renato Bianco. Spazio Donna, ripensando all'amore di donna, di Veronica Franco. Editoriale. Finalmente, o spero di no purtroppo, la nostra cara e amata moneta, la vecchia lira, non c'è più. Adesso non avremo l'incubo dei primi due mesi andati, con la doppia valuta in circolazione che forse ha anche confuso un po' le persone. Da marzo solo e soltanto euro. Dalle rilevazioni statistiche risulterebbe che il popolo italiano avrebbe recepito in maniera davvero indolore, inaspettata, questo cambiamento. Sono notevolmente aumentati i possessori di bancomate e carte di credito, che agevolano ovviamente i pagamenti alle casse. Forse può sembrare una forzatura, ma nel resto d'Europa e in America questi mezzi di pagamento sono la quotidianità. E quando le cose sono condivise, anche tutti i giorni, è più semplice collaborare. Quindi benvenga questo ulteriore tassello che formerà l'unità europea. Io intanto prendo atto del fatto che questo è anche il primo numero del 2002. Credo ormai che questa pubblicazione è ben avviata. E vorrei cogliere l'occasione per ringraziare, oltre ai miei colleghi di redazione Alessio Lenzi e Maurizio Martini, altre due persone: Alessio Lombardi, impegnato nella gestione del libro parlato, che ha avuto non poche difficoltà con la registrazione del giornalino, causa la mancanza di personale addetto alla lettura dello stesso, e poi, in ultima analisi, ma anzi prima come rilevanza, ringrazio Fabio Basile, il quale ebbe l'idea di creare un giornalino qualche anno fa. Aveva anche già in mente il suo nome, Giovani del 2000. Eh sì, nonostante tutte le critiche che si è dovuto sobbarcare dal resto del gruppo giovanile UIC e non solo, tra i punti che lui aveva proposto, quello di realizzare un giornalino ha avuto la meglio sui dissensi generali. Senza di lui adesso io non potrei scrivervi, quindi un grazie davvero sentito da parte mia e dalla redazione intera a Fabio. Buon proseguimento di lettura. Mario Lorenzini. Cultura. Storia degli indiani d'America, parte terza, di Luciano Luzzi. L'autunno era la stagione delle grandi cacce. La tribù allora si spostava continuamente in cerca di mandri e di bisonti, che galoppavano verso sud. C'erano mandrie così numerose che erano lunghe persino 70 chilometri e continuavano a sfilare anche per 5 giorni di seguito. I cavalieri volteggiavano ai fianchi della mandria e con frecce quasi sempre infallibili colpivano gli animali all'attaccatura della spalla. Un metodo più audace per abbattere la preda era quello di balzare dalla groppa del cavallo alla groppa del bisonte, piantandogli il coltello nella gola. I pelli rosse sapevano utilizzare le parti del corpo di questo animale. Uno, con la pelle ancora ricoperta di peli, facevano letti, coperte, mantelli. 2. Dopo averla rasata, la usavano invece per fare tende, piroghe, scudi, abiti e calzature. 3. Le ossa servivano per preparare utensili, pale, arpioni, punte di frecce, aghi e ornamenti. 4. I tendini e gli intestini si trasformavano in corde per archi, in lacci e in legature. 5. Le corna erano usate come recipienti. 6. Gli zoccoli davano una gelatina che serviva come colla. 7. Il cervello serviva per la concia della pelle. 8. La carne, tagliata in piccoli pezzi, affumicata e riposta in appositi recipienti di pelle, costituiva il cibo principale di ogni stagione. Gli indiani non conoscevano il ferro, ma usavano il rame, che veniva usato nelle zone dei grandi laghi. Il ferro era abilmente rimpiazzato dalla selce o dall'osso. L'indiano sapeva tagliare, incidere, levigare il quarzo e la selce. Metteva grande cura nel fabbricarsi l'arco e le frecce, sola arma efficace per la caccia. L'asta veniva ricavata da alcune specie d'alberi o di canne. La punta, quasi sempre in osso, veniva fissata all'asta con sottili legacci di pelle. La sistemazione delle piume era accuratamente studiata in funzione del tipo di caccia praticata. Il piumaggio differiva da tribù in tribù. Inoltre, ogni fabbricante aveva il suo marchio particolare. Per fabbricarsi un arco si servivano di 3 tipi di legno: frassino, noce e il castagno. A volte veniva usato anche il corno di un ruminante. Si legava all'arco un nervo essiccato o un tendine. L'impiego di una tale arma richiedeva grande forza, perciò già dalla più giovane età i ragazzi si allenavano al suo uso. In caso di conflitto, l'indiano era un arciere temibile ed abile. Un buon guerriero scoccava 10-12 frecce in un minuto. Per gli indiani della grande prateria l'arco non era mai più lungo di 1 metro, quindi non ingombrante e maneggevole anche in sella. Il turcasso poteva contenere sino a 100 frecce, lunghe poco più di 60 centimetri. L'indiano riusciva a scoccare i suoi dardi così rapidi che molti erano già in aria prima che il primo toccasse il bersaglio. Lo storico Catlin, in un'occasione, assistette ad una gara fra i Mandan durante la quale diversi tiratori riuscirono a tenere in aria sino ad 8 frecce. Un'altra arma molto diffusa era il tomahawk, fatto con una grossa pietra solidamente legata ad una mazzuola. La lancia era un'altra arma dell'indiano. Fra i Comanche solo i combattenti più esperti potevano portarla. Essa era costituita da un'asta di legno di circa 2 metri con un puntale di osso o selce. Infine, il coltello per combattimento corpo a corpo. Per la difesa di lance e frecce, gli indiani usavano lo scudo, costituito da asticelle di legno ricoperto di pelle di bisonte ricamente ricamato. Gli indiani utilizzavano anche la fibra libera di alcuni alberi, soprattutto frassino, abbondante in terreni paludosi e vicino alle cascate. Questa tagliata in strisce sottili veniva poi trasformata in filo o corde mediante lo sfregamento nel palmo della mano. Queste corde venivano usate come lazos. Arco, principale arma di difesa, d'attacco e da caccia degli indiani nordamericani fino al 1850. Poi fu gradualmente sostituito dai fucili a ripetizione a canna corta. Fu ancora usato fino al 1880, circa, soprattutto dalle tribù dei Plains. Nell'era dei fucili ad avancarica, con acciarino, a pietrina o a percussione, l'arco era molto superiore, in distanza fino a 100 metri, alle armi da fuoco. Gli indiani riuscivano a scoccare con abilità e precisione 2 frecce in 3 secondi. Presso gli indiani nordamericani si distinguono 3 diversi tipi base: l'arco semplice, self o plain bow, l'arco rinforzato, reinforced o backed bow, l'arco composto, composite o compound bow. L'arco semplice consta di un pezzo di legno, preferibilmente di arancio o sage. Se ne distinguevano 2 varianti, l'arco piatto e l'arco lungo. Gli archi piatti erano i più diffusi e si dividevano ancora, a seconda del tipo della loro incurvatura, in archipiatti a incurvatura singola e archipiatti a incurvatura doppia. L'arco rinforzato è formato da un lungo legno a sezione trasversale ellittica, il cui dorso è rinforzato da un sottile strato di tendine incollatovi. Le sue prestazioni sono superiori a quelle dell'arco semplice. L'arco composto consta di due bracci di corno di cervo o di capra di montagna, connessi, incollati, nonché rinforzati da più strati di tendini. Il tipo più conosciuto è il cosiddetto arco Elkhorn, di corna d'alce, delle tribù dei Plains settentrionali. In media, gli archi degli indiani nordamericani erano lunghi circa 50 inches, circa 1,27 m. La lunghezza ottimale del segmento della freccia in tensione corrispondeva a circa 26 inches, ovvero 60 centimetri. I pionieri americani misuravano la forza di un arco, combinazione di distanza di tiro e forza perforante, in base alla forza di tensione. Se un arco aveva una tensione di 24 inches e una forza di tensione di 45 libbre, circa 20,43 kg, ciò significava che ci voleva una forza di tensione di 45 libbre per scoccare una freccia con un raggio di tensione di 24 inches, circa 60 cm. Valori: arco semplice, tensione 24 inches, forza 43 libbre, arco rinforzato, tensione 28 inches, forza 50 libbre, arco composto, tensione 30 inches, forza 60 libbre. Il raggio di tiro corrispondeva circa a: arco semplice trapassava un uomo nudo alla distanza di 70 metri, arco rinforzato trapassava un uomo nudo alla distanza di 80 metri, arco composto trapassava un uomo nudo alla distanza di 90 metri. Questi valori corrispondono approssimativamente alle cronache contemporanee. L'arco migliore era l'Elkhorn dei Nez Percé e l'arco Yaqui. I Sioux e i Comanche, che abitualmente adoperavano l'Elkhorn, fabbricavano anche il Rip Bow, servendosi delle costole di bisonte. Quest'ultimo tipo scomparve gradualmente con l'adozione del cavallo perché di lunghezza eccessiva. Deve aver avuto un raggio di tiro anche superiore rispetto a quello dell'Elkhorn, ma non poté mai venire provato perché non ne esiste più alcun esemplare. La corda dell'arco era per lo più formata da un tendine animale. Freccia. Le frecce indiane constavano di seguenti elementi: asta di diversi tipi di legno a seconda della regione, legno tenace, talvolta canna, di diversa lunghezza, forma e sezione e dai più svariati motivi ornamentali. Asta anteriore: spesso venivano posti all'interno della cavità anteriore dell'asta, nel caso di legno si praticava un foro, nel caso di canna era già presente, dei corpi di legno duro che conferivano alla freccia il necessario peso anteriore. Base: parte dell'asta sulla quale e nella quale venivano applicate le piume di direzione. Le piume potevano essere assicurate all'asta legandone il calamo terminale con un tendine, oppure potevano essere assicurate alla parte centrale dell'asta facendo uso di materiale adesivo. Talvolta ancora esse venivano infilate in piccole fessure della base. Piumaggio: per conferire stabilità di volo alla freccia si faceva uso di penne il cui calamo era sezionato a metà ed il cui vessillo era tagliato a forma romboidale. Esse potevano essere di diversa lunghezza, larghezza, forma e numero. Cocca: parte della base della freccia afferrata dal tiratore, presenta diversa forma a seconda del livello culturale della regione della tribù. Tacca: taglio che correva alla base della freccia nel quale andava ad inserirsi il tendine, diverso e caratteristico per ogni tribù. Punta: si distingue fra punte applicate e punte dell'asta. Le punte applicate erano fatte di pietra, osso o metallo e presentavano le forme più svariate a seconda del livello culturale e dello scopo specifico, caccia, guerra o allenamento. Erano per lo più uncinate. Le punte dell'asta venivano preparate spuntando e facendo indurire al fuoco l'estremità dell'asta, facendole assumere molteplici forme, angoli di inclinazione e uncini a seconda dello scopo. Il fatto che si siano ritrovate numerosissime punte di pietra non significa affatto che fossero le più usate, ma solo che la pietra si è appunto potuta conservare più a lungo, mentre gli altri materiali soggiacciono a corruzione. Di regola erano artigiani particolarmente qualificati a produrre gli archi e le frecce ed erano artisti altamente specializzati a fabbricare le punte. Presso le tribù settentrionali, gli artigiani delle frecce e gli scultori di punte rappresentavano una classe a sé, così che la freccia forniva gli elementi non solo per riconoscere tribù, sottogruppi o clan, ma anche i loro artefici. Un esperto scout, sulla base del design, della lunghezza della sezione e del taglio del piumaggio, era in grado di indicare su due piedi la tribù, l'intenzione e lo scopo degli invisibili tiratori di una sola freccia. Degno di nota l'appunto del trapper Heinrich Jacob Besuden, datato 1837. Il cervo era evidentemente corso via ancora a lungo dopo essere stato colpito. Toro Nero la osservò la freccia, dopo averla estratta con cautela dal corpo dell'animale, e dichiarò qualcosa di veramente sorprendente. Era una freccia di guerra Ojibwa, per lunghe distanze una delle cosiddette frecce silenziose, con piumaggio speciale che attutisce il sibilo e permette una mira sicura. Disse che si trattava di una piccola spedizione di guerra di 5-8 guerrieri distanti circa 30 miglia. Quegli indiani pensavano solo a procacciarsi dei cavalli e noi non potevamo perciò stare tranquilli. Il giorno dopo ci imbattemmo in un gruppo di 7 guerrieri Ojibwa e Toro Nero lanciò solo un breve sguardo e restituì ad uno di loro la sua freccia. Nonostante tante lotte, ho avuto la fortuna di non versare mai il sangue di una donna o di un bambino, neanche involontariamente. Così disse Geronimo, un grande capo Apache, concludendo il racconto delle sue imprese. Le tribù pelirosse erano spesso in guerra fra loro per i più futili motivi. Bastava che due tribù si trovassero contemporaneamente sullo stesso territorio di caccia perché la guerra fosse inevitabile. Purtuttavia, questi guerrieri erano combattenti leali. Né le donne né i bambini dei vinti venivano uccisi. I prigionieri erano rispettati. I trattati, benché fossero soltanto verbali, erano scrupolosamente osservati. Per alcune tribù come gli Apache, i Comanches, i Sioux, la guerra non era che un particolare tipo di caccia, che si concludeva con la cattura dei cavalli del villaggio aggredito. Per aggredire di sorpresa il villaggio nemico, i cavalieri stavano aggrappati ad un fianco dei loro cavalli, così da rimanere nascosti. I cavalli si avvicinavano al villaggio come fossero una bandera al pascolo, poi, ormai vicini, d'un tratto i cavalieri sferravano l'attacco. La danza del sole è una delle più notevoli feste degli indiani della pianura. Essa era celebrata dalle tribù Arapaho, Cheyenne, Dakota, Comanche, Kiowa, Crow, Blackfeet, Ute, Ponca, Sioux ed altre. A causa delle autolesioni associate a molte delle sue forme, che il governo degli USA la proibì nel 1904, poi la permise nel 1935, così che diverse tribù la conservano ancora oggi, sebbene con molte modifiche. La cerimonia consiste in un'adorazione di una particolare divinità, ma si tratta di una celebrazione composta di elementi diversi, largamente diffuse in tutto il paese. Un tempo la danza veniva eseguita in occasione dell'annuale raduno dei gruppi tribali, che si teneva nella tarda primavera o all'inizio dell'estate. La tribù si accampava in un immenso circolo che simboleggiava l'unità. Conduceva la danza uno sciamano, pratico della cerimonia, il quale istruiva i partecipanti in una tenda sacra eretta allo scopo. Nello stesso tempo alcuni uomini cercavano un albero adatto che veniva battuto da una persona particolarmente qualificata, di solito da una donna casta. Dall'albero veniva ricavato un palo che era issato in un recinto circolare dove figurava come l'altare un'area ripulita su cui si trovavano crani di bisonti. Generalmente i celebranti digiunavano per parecchi giorni, guardando fissamente la punta del palo centrale, danzando e pregando per avere forza. Le donne partecipanti al rito dovevano dichiarare di non aver commesso peccati di carattere sessuale. Per le dichiarazioni non ritenute veritiere, veniva organizzata una prova ordalica, consistente nella spellatura di una fetta di lingua al bisonte. Le donne che foravano la pelle o si tagliavano erano considerate colpevoli e dovevano confessare i loro falli pubblicamente. Nella cerimonia non era assolutamente generale il carattere di tortura, sebbene alcuni partecipanti si tagliassero la pelle del petto o della schiena in modo da inserirvi degli spiedi uniti a corde appese al palo centrale. I danzatori pendevano dalle corde fino a quando la pelle non si strappava. Le scene di autolesionismo mancavano completamente fra i Kiowa, Ute e Shoshone. Soltanto fra i Dakota e i Ponca i celebranti principali si sottoponevano a tale mortificazione. Per le altre tribù era volontaria. La cerimonia si prolungava per 4 giorni e 4 notti. Nelle canzoni, nelle danze e nelle pitture che erano eseguite in tale periodo veniva simbolizzato il sole, il tuono, le stelle, la madre terra, i 4 punti cardinali, così come si imitavano scene di guerre o di caccia al bisonte. È chiaro che la danza era solo in parte una cerimonia religiosa e che in grande misura essa serviva, oltre che per il piacere estetico e per il divertimento degli spettatori, per riaffermare l'unità della tribù. Infatti, dopo la danza del sole, ognuno ritornava nei propri terreni di caccia al seguito delle mandrie di bisonte. La danza dello scudo. Un giovanotto arrivato all'età di prendere posto nei ranghi dei guerrieri ha bisogno di uno scudo che egli si fabbricava con la pelle del collo del bisonte. Mentre lo scudo si induriva al calore di un fuocherello, amici e guerrieri danzavano tutti intorno cantando canzoni sacre. La danza dello scalpo. Quando i guerrieri ritornavano da una battaglia con capigliature di nemici, i sanguinosi trofei venivano tesi su cerchietti e quindi appesi a lunghi bastoni. Mentre gli uomini cantavano le loro audaci imprese, le donne formavano un circolo e danzavano, tenevano alti gli scalpi, e danzando tenevano alti gli scalpi. La danza del serpente, danza cerimoniale tenuta ogni 2 anni dagli Hopi di numerosi pueblo per propiziare la pioggia. I danzatori tengono in bocca dei serpenti che vengono lasciati liberi dopo esercizi e riti speciali affinché con loro ritorni la pioggia. La danza del mais verde, cerimonia annuale di purificazione dei criche che durava 4-8 giorni. Si ingerivano forti sostanze lassative ed emetiche per purgare il corpo. Il fuoco della direzione del vento della cerimonia dell'anno precedente, che ardeva ininterrottamente da 1 anno, veniva spento e ne veniva acceso un altro, formato da 4 ceppi per ogni direzione del cielo. Tutti i beni di consumo principali, come mobili, biancheria, veste e così via, venivano bruciati pubblicamente e riconfezionati. Ci si perdonava reciprocamente ogni peccato e dopo questa festa del rinnovamento, il nuovo anno incominciava spiritualmente e fisicamente fortificato. Agli americani la distruzione degli oggetti di consumo sembrava folle, in realtà i crichi impedivano così l'accumularsi della proprietà privata. I sociologi moderni sostengono che la festa del mais verde dei crichi rappresenta una delle soluzioni pratiche più straordinarie ai problemi sociali. Padre mio, che sei ovunque e per cui sono in vita, forse sei stato tu che per opera d'uomini mi hai messo in questo stato, perché sei tu che disponi di ogni cosa, ma poiché per te nulla è impossibile, liberami dai miei nemici se lo ritiene giusto. Ed ora voi tutti, pesci dei fiumi, uccelli del cielo e animali che correte sulla terra, e a te, o sole, offro questo mio cavallo. Voi, uccelli dell'aria, e voi, ospiti delle praterie, siete i miei fratelli, perché un solo Padre ci ha creati, e vedete come io sia infelice. Se dunque avete qualche potere presso il Padre, intercedete per me. Questa bellissima preghiera fu pronunciata da un indiano della tribù di Pawnee, mentre si trovava in una situazione disperata. In essa troviamo non solo l'espressione di fede in Dio, Padre giusto e amoroso di tutte le creature, ma anche il senso di una profonda rassegnazione alla volontà divina. Le varie tribù indiane chiamavano il Grande Spirito Creatore con nomi diversi: Manitou, gli Algonchini, Wakanda e Sioux, Yasatasinane, che significa capitano del cielo, gli Apaches. Inoltre, essi veneravano tutte le manifestazioni della natura: il sole, la luna, l'aria, l'acqua, il fuoco. A queste forze misteriose dedicavano lunghe preghiere silenziose, oppure riti complicati che, sotto la guida di stregoni, si protraevano anche per parecchi giorni. Cartomanzia, occultismo, spiritualità, che confusione, di Maurizio Martini. Sempre più spesso sentiamo parlare del crescente fenomeno dei cartomanti, degli occultisti, a cui la gente si rivolge per risolvere i loro problemi. A tal proposito, ha fatto scalpore la notizia dell'arresto di Vanna Marchi e figlia, accusate di circuire e minacciare i clienti che si rivolgevano a loro per ottenere l'aiuto della magia. Indubbiamente lascia senza parole il fatturato di queste signore, prive di ogni umanità, fatturato che si aggira intorno ai 60 miliardi di lire, cifra molto probabilmente destinata a gonfiare ulteriormente. Tuttavia, lascia altrettanto sconcertato il fatto che gli organismi preposti alle indagini e ai controlli si siano mossi soltanto dopo la famosa trasmissione Striscia la Notizia. Disattenzione difficilmente giustificabile, visto che le oneste signore imperversavano con le loro coglionerie del dimagrimento prima e dei numeri col presunto mago brasiliano poi su molte TV da diversi anni. Non bisogna dimenticare inoltre che le signore Marchi erano già incorse in problemi giudiziari alcuni anni or sono. Tornando al discorso da cui siamo partiti, cartomanzia e occultismo, credo sia giusto tentare di fare almeno un po' di chiarezza, visto che le informazioni divulgate dai mezzi di informazione sono molte ma sempre inesatte, esposte senza alcuna preparazione e deformate da molti interessi che sarebbe troppo lungo trattare in questa sede. Prima di tutto è importante fare dei distinguo che vengono stranamente dimenticati da chi tratta tali argomenti. Nello specifico è importante distinguere l'occultismo dei ciarlatani dalla tradizione esoterica vera e propria e da chi ricerca con fatica e sacrifici questa tradizione. Chiunque voglia affrontare questo argomento così delicato e complesso, anche quando parla dei ciarlatani, dovrebbe farlo in maniera da rendere giustizia agli onesti, colpendo invece i pagliacci da baraccone. Negli ultimi 20 anni gli operatori dell'occulto sono aumentati in maniera esponenziale, tanto che è quasi impossibile tracciare una mappa esatta del fenomeno. Senza dubbio alcuno dobbiamo denunciare una volta per tutte che la stragrande maggioranza di queste persone sono semplicemente disonesti individui pronti a spennare il malcapitato senza alcun rimorso. Queste persone non hanno nessuna preparazione settoriale, ma possiedono in cambio soltanto titoli che loro stessi si sono inventati. Titoli, si bade bene, che nessuno può aver rilasciato loro, visto che non esiste un'università dell'esoterismo, mentre esistono organizzazioni lucrose che rilasciano diplomi di pura fantasia al costo di circa 2 milioni di lire. Quindi sarebbe del tutto giusto e auspicabile colpire questi personaggi che apportano soltanto danni di ogni genere. Detto questo, bisogna guardare senza ipocrisie l'altra faccia della medaglia. La cartomanzia, l'occultismo, l'astrologia quando ben conosciute e praticate, offrono risultati oggettivi e indiscutibili. Questa è una realtà che nessuno può mettere in discussione, al di là di fedi religiose, scientifiche, politiche e quant'altro. Bisogna aggiungere che tali arti possono essere utilizzate non solo per il bene, ma purtroppo anche a fin di male. Adesso dovremo affrontare lo spinoso tema della moralità sull'utilizzo o meno di questi mezzi, ma non ci interessa entrare in tale discussione più o meno da salotto mondano, inoltre finiremo troppo fuori dal tema. Invece riteniamo importante porre la seguente domanda: come mai negli ultimi tempi la richiesta di queste pratiche da parte della gente è cresciuta così tanto? La risposta è molto complessa, tuttavia possiamo esprimerci nei seguenti termini. L'umanità, specialmente nell'ultimo secolo, ha avuto un'evoluzione tecnologica come non si era mai verificato in precedenza. Questa evoluzione, per motivi non spiegabili in questa sede, ha finito con l'inaridire la spiritualità del genere umano. Questo inaridimento ha portato progressivamente l'essere umano a trovarsi sempre più solo, sempre più vuoto nell'affrontare la vita di ogni giorno, vita che oramai è paragonabile a quella di una macchina programmata. Ora, chi studia la vera tradizione esoterica sa benissimo che l'essere umano non è costituito soltanto da materia tenuta in vita da reazioni chimiche, ma al contrario, ognuno di noi è inondato da energie sottili che pervadono tutto l'universo. Tale realtà è sempre stata conosciuta e tramandata nei millenni da quella che viene spesso denominata catena esoterica. Tornando a parlare del momento storico che stiamo vivendo, dobbiamo dire che l'umanità è giunta su un crinale assolutamente importante e, per certi versi, definitivo. Il fatto stesso di trovarsi su questo crinale ha risvegliato in maniera automatica il bisogno di spiritualità. Giunti a questo punto della nostra esposizione, dobbiamo per forza di cose toccare anche le religioni. Tutte le religioni, almeno quelle più importanti, possiedono la conoscenza tradizionale. Purtroppo, a causa di processi di decadimento molto complessi, tali conoscenze sono state taciute e nascoste all'umanità, contribuendo così ad inaridire oltremodo l'anima della collettività. Così, arrivati a questo punto della situazione, è stato del tutto naturale che la persona comune si sia rivolta a coloro che in qualche maniera potevano soddisfare il bisogno di sapere. Come tutti sappiamo, l'offerta aumenta in base alla domanda e siccome il consumismo aggiunto alla superficialità e di moda, ecco che migliaia e migliaia di pseudo conoscitori dei misteri divini sono venuti alla luce rispondendo così ai crescenti bisogni della gente, ma le risposte offerte hanno portato molto danno e nessun vantaggio. Con il processo sommariamente spiegato ora si chiarisce l'esplosione della cosiddetta New Age. Ricapitolando la questione, diremo che 1. L'essere umano ha un bisogno naturale di spiritualità, in quanto lui stesso è un essere spirituale. 2. L'evoluzione razionale tecnologica ha sempre più schiacciato fino ad annullare la spiritualità della vita quotidiana. 3. Contemporaneamente all'evoluzione tecnologica sopracitata, le grandi religioni hanno completamente fallito nel loro ruolo di apportatrici di luce, scatenando al contrario guerre a non finire e divisioni molto profonde fra gli uomini. 4. In questo totale smarrimento di ogni valore e tradizione hanno avuto terreno fertile tutte le varie sette sorte come funghi, oltre all'imperversare dei singoli occultisti da strapazzo che in qualche maniera continuano a riempire il vuoto lasciato da chi aveva il compito di guidare la spiritualità dell'umanità. In conclusione diremo che, se da una parte è giunto il momento di smascherare i furbi, dall'altro bisogna che la verità su certi argomenti sia messa a disposizione di tutti coloro che avvertono il bisogno di sapere. Riguardo a questo è interessante notare che alcune discipline, come la fisica e la psicologia, stanno portando avanti da alcuni decenni interessanti studi che in breve tempo dovrebbero portare ad importanti rivelazioni. Hobby e tempo libero. La margotta confusione. di Angelo Ricci. La margotta è nata per fare in modo che si possa creare una piccola pianticella senza l'aiuto del seme. Così possiamo anticipare il tempo sulla fruttificazione e si procede come segue. Per realizzare la margotta ci sono diversi metodi, ma io mi limito a spiegare il modo più facile per poterla realizzare, quindi prendiamo per esempio di volere una pianta di fico. Noi prendiamo un ramo che abbia di età almeno un anno e comunque se ne ha di più è anche meglio. Calcoliamo che questo ramo abbia una lunghezza di circa 50 cm ed una circonferenza di circa 12 cm, fino ad un massimo di 15 cm. Quindi è necessario procurarsi un coltello, anche da cucina, un pezzo di nylon nero di larghezza di circa 50 cm x 50 cm, della borraccina fresca, un pochino di ovatta, un pezzo di filo metallico, un paio di pinze da elettricista ed infine un pezzo di spago o raffia. Si intende che l'operazione deve essere fatta ad un ramo attaccato, altrimenti quello che facciamo risulterebbe inutile. Cominciamo il lavoro prendendo il coltello e incidiamo la pelle, creando un anello lungo la circonferenza del ramo in questione e ad una distanza di circa 2 cm pratichiamo un'altra incisione, da fare in modo che le due incisioni formino un anello, quindi con la punta del coltello fare in modo e con attenzione asportare l'anello. Dopo e immediatamente avvolgere al posto della pelle l'ovatta, facendo in maniera che ricopra tutta la parte, poi ricoprire l'ovatta con la borraccina facendo in modo da avvolgere tutto con il nylon nero e subito iniziare la legatura, stringendo molto bene il tutto in modo che si formi un involucro leggermente ovale. A lavoro ultimato, legare sotto l'involucro il filo metallico, stringendolo con le pinze da elettricista, poi con un paio di forbici da giardiniere tagliare circa 15 cm nella parte superiore della margotta. Attenzione, questa operazione si pratica solamente agli inizi di primavera. Informatica. Come utilizzare Outlook Express di Paolo Vagata. Presentazione. All'interno della mailing list WitchTech, un gruppo di discussione in internet in cui si parla di ausili e tecnologie per i non vedenti, è nata l'idea di realizzare dei corsi online sull'uso dei software più comuni. Personalmente sto curando il corso su Outlook Express, il programma di gestione della posta elettronica che viene fornito con Windows. Mi è stato proposto di mettere questo corso, fra l'altro in fase di realizzazione, a disposizione dei lettori di questo periodico ed ho accettato ben volentieri, sperando così di aiutare tutti coloro che si volessero avvicinare ad internet in modo più naturale possibile. Questo testo fa parte di una serie di lezioni su Outlook Express realizzate nell'ambito della lista tecnica WitchTech. Tutto il materiale confluirà in una pubblicazione unitaria che verrà messa gratuitamente a disposizione di chi vorrà fruirne. Copyright C2001 Paolo Vagata. È garantito il permesso di copiare e distribuire questo documento, a patto di non modificarne il contenuto, seguendo i termini della GNU Free Documentation License versione 1.1 o ogni versione successiva pubblicata dalla Free Software Foundation, con la sezione non modificabile premessa. Una copia della licenza è reperibile all'indirizzo http://cnuce.cnr.it/gnu/doc.it/fdl.it.html. Per chi volesse contattarmi può farlo al seguente indirizzo paolovagata@ciaoweb.it oppure chiamarmi al numero 338 3003811. Lezione 0. Premessa. Questo corso per l'uso di Outlook Express dalla versione 5 in poi, non vuole affatto sostituirsi al manuale e alla guida in linea del programma, ma deve servire come integrazione, quale supporto per un uso il più possibile agevole da parte di non vedenti. Nell'esposizione delle lezioni non darò nulla per scontato, almeno per ciò che concerne la posta elettronica, già che questo corso, se lo si ritiene opportuno, potrà essere pubblicato in siti internet o stampato. Dividerò il programma in tre moduli: corso base, cos'è Outlook Express, come inviare e ricevere messaggi, come rispondere ed inoltrare messaggi, come inserire file di testo, come inserire e salvare allegati. 2. Corso avanzato, la copia carbone nascosta, creazione di nuove cartelle, spostamento dei messaggi, creazione di regole di posta elettronica, creazione di nuovi account e identità, visualizzazione, gestione della rubrica, eccetera. 3. Gestione dei news groups. Non mi soffermerò sugli elementi base di Windows, dando per scontato che chi utilizza programmi di questo genere abbia frequentato un corso di alfabetizzazione informatica o comunque abbia i prerequisiti necessari per l'uso di tale sistema operativo. Durante le lezioni, i riferimenti agli screen readers saranno generici, in quanto non tutti usano gli stessi. Eventualmente gli esperti degli screen readers più in uso, JAWS, Outspoken, Virgo, eccetera, potranno integrare le spiegazioni con suggerimenti per poter usare meglio l'applicazione con gli screen readers. Per qualsiasi chiarimento, segnalazione o osservazione si può inviare una email a paolovagata@catamail.com. Prima di addentrarci nella conoscenza di Outlook Express, in questa lezione esporrò le principali caratteristiche del programma ed alcuni cenni preliminari. In altre parole, ciò che bisogna sapere per poter gestire la posta elettronica. Per poter navigare in internet, inviare e ricevere messaggi di posta, occorre registrarsi ad un ISP, dall'inglese Internet Service Provider. Lo si può fare tramite dei CD-ROM forniti gratuitamente oppure anche per telefono. Ogni provider in genere ha un proprio numero verde. Terminata la registrazione, in cui vengono richiesti alcuni dati personali, ci vengono fornite informazioni utili per la connessione al servizio. L'invio e la ricezione di messaggi, in particolare l'indirizzo di posta elettronica, serve ad identificarci allorché inviamo messaggi. È un po' come il nostro numero telefonico o come il nostro indirizzo di casa, unici in tutto il mondo. Un indirizzo si divide in due parti: nome utente, che possiamo scegliere allorché ci registriamo ad un provider, e dominio, il nome del provider e l'estensione, che spesso ne identifica la provenienza. Le due parti, nome utente e dominio, sono divise dal simbolo at, chiocciola, che gli inglesi pronunciano at, termine che in inglese significa a, presso. L'estensione viene separata da un punto. Gli indirizzi di posta elettronica vanno scritti generalmente con lettere minuscole. Analizziamo ad esempio il mio indirizzo di posta, paolovagata@catamail.com. Il nome utente è dunque Paolo Vagata, mentre catamail.com è il nome del provider, che in questo caso ha scelto di utilizzare un'estensione di tipo internazionale, .com. Le estensioni possono essere diverse: .it, che indicano il dominio di provenienza italiana, .ru, se si tratta di domini russi, .org, se si tratta di un'organizzazione, eccetera. C'è da notare che alcuni provider considerano come nome utente l'intero indirizzo di posta, esempio il provider email. Ma cos'è Outlook Express? Outlook Express è un programma di posta elettronica o mailer che viene fornito con Windows insieme ad Internet Explorer. Mentre quest'ultimo serve a navigare in Internet, Outlook Express offre tutti gli strumenti necessari per scambiare posta elettronica e partecipare ai news group, gruppi che trattano vari argomenti, in cui si possono scambiare idee e informazioni. Vediamo più da vicino come si può gestire la posta elettronica con Outlook Express. 1. Si possono gestire più account o caselle di posta e dei news group. 2. Si possono creare più identità o utenti per lo stesso computer, in modo che diverse persone possano lavorare sul medesimo programma, in poche parole, è come se vi fossero tante istanze di Outlook Express, tante copie di Outlook Express, quante sono le persone che intendono lavorare su un dato computer. Ogni identità può essere protetta con una password, così che solo gli interessati potranno accedere alla loro istanza del programma. Ciascuna identità avrà le sue cartelle di posta elettronica e la propria rubrica, al fine di tenere separati i singoli utenti, oppure poniamo la posta di lavoro da quella privata. 3. Sottoscrivere news groups in modo da scaricare i messaggi dalla rete per poter rileggere e rispondere con calma a quelli ritenuti di un certo interesse al fine di intervenire nelle diverse discussioni. 4. Creare nuove cartelle in aggiunta a quelle già esistenti da collocare in diverse posizioni. Ad esempio, si possono salvare tutti i messaggi che una data persona ci invia e raggrupparli in sottocartelle, ciascuna contenente messaggi risalenti ad ogni mese dell'anno. 5. Creare regole di posta elettronica o filtri che consentono di compiere diverse operazioni automaticamente, spostare dopo la ricezione alcuni messaggi in una cartella specifica da noi, copiarli, eliminarli e così via. 6. Si possono anche creare visualizzazioni personalizzate per la posta, ad esempio al fine di vedere in un colpo solo tutte le informazioni che riguardano ogni singolo messaggio, si può decidere di non visualizzare elementi per noi poco interessanti, come l'elenco cartelle, la barra di Outlook, il riquadro e anteprima, eccetera.